Enedis.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto!
Ma buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 51 3X03 del 27 ottobre 2015. Ma questa è anche la trasmissione che può fare a meno dei VIPs. È anche la trasmissione che può esonerare gli allenatori, ma è la trasmissione che voi, se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, dovete assolutamente cercare, consultare e anzi, consultateci, ma consultate direttamente lui che ve lo dice, cioè HD, Hair Director.
Ma stavolta l'ha registrata malissimo. Sì, questa. Sì, proprio sì, si sente che non è in diretta, proprio
no,
si capiva.
Scusate, però
benissimo.
Io devo dire che è veramente una presentazione frizzante. Certo. Diciamo che siamo tornati a Pirlo dopo aver avuto Padoin, cioè Hans del Brun, in cabina di regia per settimane, voglio
non
dire.
Non ho mai sostituito.
Ma non ho capito perché questo. Pirlo tra tanti che potevi dire. Forse
ci capiamo.
Ragazzi, comunque è tornato Smith stasera. Allora,
dai ragazzi, che li distruggiamo.
Certo, che fosse collegato a. Vabbè. Sì, comunque potete assolutamente fare riferimento a me, non tanto a me in persona, perché sarebbe difficile potervi ascoltare tutti. Tutti e 5, 6 quelli che ci state ascoltando, ma più che altro potete venire.
È una citazione di Manzoni, tra l'altro.
Assolutamente sì, vedo che sei preparato anche questa sera, Lupus. Come siamo preparati noi su Facebook per regalarvi tutto quello che sono i nostri consigli per gli acquisti, ovvero consigli per le visioni. Ci trovate anche dietro il cancelletto se scrivete Bar Traumfabrik su Twitter, perché ci piace anche cinguettare. Chi cinguetta non lo so, perché in realtà sono un po' di settimane che latitiamo.
Se cinguetta
quindi
poco.
Dopo l'email probabilmente
latitiamo. Io avevo pensavo che declinavi diversamente. Latitia, io mi ero detto Dio.
È tornato.
Dove sta andando?
Questa pesantissima partenza. Lupus, rimettici in carreggiata, dai.
Sì, è Smith. Smith,
sei carico?
Smith,
sì, mi sembra che
Smith
sei
è meglio che Smith.
Allora, di che parliamo stasera? Parliamo delle uscite più importanti a nostro avviso, cioè Dipan di Jacques Audiard, che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes scorso, che trovate al Postmodernissimo. Parliamo di The Walk di Robert Zemeckis, film sul, lo diremo dopo, ma insomma sull'impresa di Philippe Petit, il funambolo che ha teso un cavo tra le due torri gemelle di New York e l'ha attraversato ben otto volte, e che trovate nei multisala. E poi parliamo di The Wolfpack di Crystal Moselle, la regista di Frida, per chi non se lo ricordasse, che trovate al Cinema Zenith. Ovviamente con le nostre solite rubriche, con speriamo l'intervento del professore, con la musica in HD anticipata questa sera, perché c'è un concerto al Postmodernissimo molto bello che vi consiglio di andare a vedere appena è finita la puntata.
Sì, è preciso, è sincronizzato.
Pier Bastien, no? Detto Bastien Contraire per gli amici.
Eccolo noi stasera.
E vabbè, ospiti in studio come sempre abbiamo Daniele Pampanelli e Marco Della Torre. E un nuovo ospite, Giallo, benvenuto, che lavora insieme a Marco. Benvenuto.
Come fai a resistere?
Non è facile.
È dura.
anni di allenamento.
Ma Marco in qualità di capo runner, com'è? Bosseggia?
Lui è il capo dei runner.
Bullizza.
Oggi l'abbiamo spiegato anche un bambino, dopo che il direttore di produzione gli ha detto di fronte che lui era una merda e ha detto al bambino...
Sei una merda.
Mi dispiace, ma è vero. Guarda, no, non è vero. Il bambino ha fatto sì con la testa.
L'ho già sentita questa cosa.
Ma ti ho visto attraversare Piazza Matteotti con uno specchio. Attenzione.
Questo è bellissimo.
Vabbè, comunque, non voglio sapere.
Piazza Cavallotti.
Non voglio sapere.
Perché non facciamo una volta uno speciale sulla carriera cinematografica di Marco?
Io direi anche.
Secondo me sarebbe bellissimo.
Un bel coccodrillo.
Beh, ogni tanto delle cose ci va. Comunque, il coccodrillo mi sembra troppo. Comunque, Hans, come va il box office? Tu che sei un esperto.
Va molto male, l'ospitata
Da Emilio Fede a... Sì, da, scusatemi, sbaglio subito, stasera sono molto stanco.
Si
ha
vede,
porta la Vespa, scusate, ha dato i suoi frutti perché in classifica in testa c'è Io che amo solo te di Marco Ponti con Scamaccio e la Chiatti, incredibile ma vero, 1,2 milioni, segue da Transilvania 2.
Ma lo sai che me l'avevano detta sta cosa l'altro giorno e io ho pensato...
E sti cazzi...
ma l'hanno pensato un po' tutti secondo me. Comunque Transilvania si conferma al secondo posto, anzi scende al secondo posto. Al terzo c'è il film per me impronunciabile,
Suburra,
bravissimo, che incassa poco più di 1 milione nel fine settimana, portando il totale a oltre 3,5 milioni. Al quarto posto si piazza la nuova uscita Crimson Peak del grandissimo Guillermo del Toro con 760.000 euro. Per incassi totali resta primo Inside Out, che è ancora programmato in qualche sala, aggiungendo un altro 500.000 al suo bottino, ed arriva a poco meno di 25 milioni.
Me coglioni.
Tra i film ancora nelle sale lo seguono, come già detto, Hotel Transilvania con 8 milioni, The Martian con 6 milioni e 700.000 euro.
E 700.000 euro, bravo.
Tondi.
Tondissimo. Bene ragazzi, a questo punto...
C'è ragazzi.
Cioè,
la stoffa c'è. E il mediano Padoin è tornato dentro.
Se mi paragoni di nuovo Padoin, me ne vado.
È una vita da mediano, io posso dire soltanto. L'unica cosa che posso dire.
Ma non è manco un mediano.
Perché, non so neanche cosa voglia dire. Mediano, figurati tu.
È un uomo.
Guarda,
che
è una crasi?
Quindi stai molto attento. È un po' come anello che è diminutivo, giusto? Va bene, comunque, abbiamo cominciato malissimo, però cominciamo con un bel pezzo musicale tratto da Romanzo Criminale, poi vi diremo per quale motivo è tratto da Romanzo Criminale.
Suspense.
Poi ve lo diremo, per adesso note che conoscete, questo è Franco Battiato.
Oh, che bella.
Vai.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù, paloma, ai ai ai.
Guten Dinge sind drei. Bartraumfabrik.
sempre il bar del Traumfabrik.
Allora, iniziamo a ragionare seriamente, visto che non lo stiamo facendo, di quelli che sono il motivo, di quello che è il motivo per il quale siamo qui, ossia parlare di film che non abbiamo visto. Che io non ho visto, voi l'avete visti. Stiamo parlando di Dupin di Jacques Audiard, che è in programmazione al postmodernissimo. E film chiaramente francese, di un autore francese, ambientato in Francia,
in una forma smagliante,
con una fotografia meravigliosa. Una fotografia meravigliosa. Andate a vedere questo film perché la fotografia.
Che non l'hai visto.
Posso proporne l'esonero?
Sì, 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 va benissimo.
Lancio
la fotografia della locandina. Lui.
Lancio
una
quella mi sfugge.
Sì, parli della foto della locandina che è molto bella. In
comunque,
realtà,
lascio la palla sul tavolo di biliardo. Lascio la palla, la biglia rossa, che va a colpire quello che sarà il concetto che Lupus andrà a illustrare.
Famola un po' più breve, però, le prossime. So che sono qualche
puntata. Guarda, che io devo sostituire l'Aslo. Quindi, se ci fosse stato lui,
sarebbe stato
ancora. Eravamo.
Sei arrugginito.
Però avrebbe espresso un concetto, devo dire, a sua discolpa. Comunque, scherzi a parte, Dupin è il film che ha vinto a Cannes e che Marco della Torre aveva pronosticato vincitore. Peraltro,
come sempre, Kingmaker.
Ci chiappa tantissimo.
Grande Marco della Torre.
Sei veramente bravo.
Grazie.
Dupin è il nome falso, anzi è il nome di un defunto, perché che si dà il personaggio principale di questo film, che è Shivadasan, che è un ex guerrigliero tamil, che alla fine della guerra civile dello Sri Lanka nel 2009 si associa a una donna e una bambina sconosciute fingendosi una famiglia per avere asilo politico in Francia e vanno a vivere in una banlieue parigina. Quello che succede in questa maglia parigina è il succo del film, non ve lo stiamo a raccontare, ma chiaramente, insomma, ci sono il film dicono che sia ispirato, ho detto che è ispirato alle lettere persiane di Montesquieu, non tanto come trama, che non è ovviamente quella, però i temi sono un po' quelli, c'è il tema del desiderio, l'identità nazionale, la razza, insomma, e qui vediamo anche un tentativo di integrazione di queste persone in questo ambiente. Ora, chi ha visto questo film so per certo che l'abbiamo visto io e Hans Delbruck,
ma anche Della Torre, perché ha pronosticato come vincitore di...
Beh, erano previsioni,
quindi non l'hai visto, non
è un po' bisogno. Come Albertino, diciamo.
Ah, è facile,
quindi era una
facile.
Cosa pregiudiziale. Bene, io so che a Hans Delbruck questo film non è piaciuto affatto. A me questo film è piaciuto con alcune riserve, quindi
affatto.
Direi
a me questo film è piaciuto tantissimo,
ma non l'hai visto,
esatto.
No, quindi direi ad Hans di dirci perché non ci è piaciuto, poi ti dico la mia. Preferisci che ti dica prima?
No, magari dimmi la tua.
Ma comunque sono 20 minuti, parliamo di un film.
Parliamo di un film.
Dai.
Allora, io ti dico parto dalle mie perplessità. La mia perplessità è, diciamo che questo film a livello di scrittura non è eccelso, nel senso che la storia è abbastanza già vista e c'è un finale, parliamo proprio degli ultimi tre minuti, ma insomma, che sembra attaccato un po' là con lo sputo, secondo me, e è un po' facilone, diciamo, però ha tanti pregi tecnici e artistici, perché proprio lui scherzava, perché dice sempre questa cosa della grande fotografia, però c'è un lavoro sulla luce, sulle immagini, importante. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'uso del nero, delle dissolvenze, la scena iniziale presente quando tra lo Sri Lanka e Parigi vediamo praticamente dallo Sri Lanka una dissolvenza in nero e poi da questo nero emerge lui con le cuffiette, con i cuori illuminati, quelle cose che vendono per strada
gli
ambulanti, e è un'immagine potentissima.
Piccola parentesi, sai chi ha inventato la dissolvenza incrociata?
No.
Questa qui.
Ho paura di sapere.
No, il maestro Louis Trenker, autore, grande autore del cinema di montagna, siamo nel 1929-30-31. Dissolvenza
vera.
Incrociata, sì, questo
c'era il questa
diciamo,
in realtà non è una dissolvenza
il
incrociata,
montanaro però. Che sta guardando il passo Sella, i monti del promontorio, insomma la punta del Sella, sfuma e rifuma, diciamo, l'Empire State Building.
Se fosse stato l'Aslo avrebbe avuto un orgasmo sul passo Sella.
Lo sa.
Però tu invece di allenare hai letto qualche
sì, cosa. Però vabbè, questa non è in questo film non è una dissolvenza non è una dissonanza incrociata, è una dissonanza in nero e poi un'altra cosa. E un'altra scena in cui c'è questa cosa molto bella è all'inizio della scena d'amore, diciamo, la prima volta, quando lei si spoglie e va verso il nero. E poi secondo me
nero.
Non
capito,
non lei, l'immagine va verso il nero.
In tre abbiamo notato questa cosa.
Siamo veramente al bar. Insomma, io la parte iniziale l'ho trovata molto forte, molto coinvolgente, molto credibile. Questo finale no, sono d'accordo semmai su quello, però il film in sé secondo me è un gran bel film, con forse non all'altezza degli altri suoi due film e forse degli altri due che sono stati a Cannes, e forse il premio a Cannes può essere anche un riconoscimento tardivo, visto che il premio agli altri due gliel'aveva soffiato a Haneke in entrambe le occasioni. Detto questo, taccio e ti passo la palla.
Io sono d'accordo nel dire che i due film precedenti sono incomparabili dal mio punto di vista, nel senso che Il Profeta soprattutto, ma anche
Un sapore di Ruggine Rossa,
sono film incredibilmente superiori. Cioè, quello che io ho notato in questo, almeno dal mio punto di vista,
Il Sapore di Ruggine Rossa è quello con la Cotillard.
Sì.
Ah, beh,
c'è la trasmissione in televisione, bellissimo.
Bellissimo, bellissimo.
Bellissimo.
Ecco, quelli sono due film che dal mio punto di vista vanno dritti all'obiettivo. Cioè, il cinema di Odiard è un cinema molto fisico, fatto che tende a coinvolgere lo spettatore, no? Tende a proprio a trascinarlo dentro e lo fa spesso in maniera, mettendo gli opposti in relazione, amore e violenza, quasi sempre. Questo film ha una struttura similare e ha un acme finale di violenza esagerata che secondo me però è assolutamente fuori fuoco. Com'è fuori fuoco?
La
scena di violenza è una scena, dal mio punto di vista, quasi gratuita.
Ma perché dici questo?
Perché la trovo, mi sembra voler inserire un microfilm in un film che
però lui era uno che veniva
mi sta
da
bene, ma infatti io quello che contesto questo film
un contesto di
è
guerra,
la tesi, è la tesi che sta alla base e che secondo me se è veramente quella che vuole che è veramente quello che vuol dirci Odiard, è anche un po' presuntuosa. Cioè, questa idea per cui scappare da un paese in guerra come lo Sri Lanka può equivalere a vivere in un sobborgo di una città europea. Cioè, ci sono gli stessi rischi e la stessa precarietà, ok?
Secondo me non vuole dire questo, dai, mi sembra...
Secondo me lo vuole dire e lo fa in maniera presuntuosa.
La violenza estrema del posto da dove vengono te la fa capire bene, ti fa vedere che questa è un'altra cosa. Non penso che voglia dire siamo sullo stesso piano. Però,
no, sullo stesso piano no, però li mette in relazione in una maniera che non condivido.
Tra
in
l'altro,
generale
ho
trovato...
Figurati.
Il film in sé ha una prima parte, come dici tu, molto, secondo me superiore e bella, soprattutto nel modo che ha odiato di raccontarci le difficoltà del linguaggio, cioè le difficoltà che hanno queste persone a rapportarsi con le altre persone da un punto di vista labiale.
E anche qui dramma doppiaggio, che dramma di doppiaggio, cui abbiamo fatto volentieri a meno.
Ripeto, secondo me il film si perde nel momento in cui diventa un film odardiano, cioè nel momento in cui diventa un film che mette insieme il sentimento, la passione e la violenza. Lì secondo me lui perde la direttrice.
Non è al livello di
questo. C'è la possibilità di vederlo in lingua originale al postmoderno.
Credo che lo facciano il martedì in lingua originale, non lo so, non sono sicuro. Però stasera c'è il concerto, forse nell'altra sala, quindi ormai te lo sei perso. Comunque no, una piccola curiosità che ho visto. Il protagonista, l'attore protagonista, dal nome per me quasi impronunciabile, Anthony Tassan Yesutasan.
La sa bene lui però, Smith. Com'è questo?
Non c'è scritto.
Non c'è. Anthony San Tesutasan.
Sì, se fosse giapponese, ti darei ragione.
Perché ricordiamo che Simone Smith è un grande padrone della lingua giapponese.
Soprattutto giapponese. Però, velocemente, perché siamo oltre il tempo, è stato veramente con le Tigri Tamil. È stato veramente con le Tigri Tamil e ha vissuto vicissitudini analoghe a quelle di Dipan, perché è stato proprio, ha fatto il guerrigliero fin da ragazzo, poi a un certo punto si è schifato
dai 15-18 anni, una cosa
esatto,
del genere.
Sì, e ha fatto campagne contro la guerra civile e abusi sia del governo che dei guerriglieri, diventato poi scrittore e attore, quindi insomma non è l'ultimo dei scalzacani.
Stronzi.
Va bene, direttore, io direi di andare
vero, sì.
In musica
avrei detto l'ultimo dei moicani.
Questo è un gruppo famosissimo in autostrada, perché ogni tanto compare pubblicità sui cartelli. Parliamo dei Mean Men at Work, scusa. E questo è un pezzo che quando l'ho sentito, anche questo in colonna sonora, e ho scritto a Lupus, questo è talmente da bar che manco te lo dico, cioè Who Can It Be Now, vero caro Smith? Vai, ascoltatela tutta voluma. Who can it be now, can it be?
Der unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
Siamo rientrati, sì, è vero, siamo rientrati. Allora, in questa atmosfera così gioiosa, divertente, anche abbastanza goliardica, se vogliamo, stasera siamo particolarmente...
Sai che ho notato una cosa, HD, che tutte e due le canzoni che abbiamo messo facevano parte della serie di Romanzo Criminale.
Ma ecco, un ascoltatore attento.
Alcune. No, queste due che c'ero, cucuru 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 cucuru. E Who Can Beat Now?
L'avevo detto io, ma perché? Perché comunque c'è stato.
Sì, perché no, te lo dico io. No,
abbiamo fatto sto link. La settimana è uscito su Burra. E capito? Stefano Solli, ma Romanzo Criminale. Così è venuta così.
In realtà il link è un altro, nel senso che il nostro amico Marco Relatore, che ormai
abbiamo le responsabilità,
inseritissimo nell'ambiente, ha conosciuto un personaggio della serie, un attore che ha fatto, diciamo, uno dei protagonisti della serie, e noi, per omaggiare Marco della Torre e Bertolucci, abbiamo deciso di mettere un po' di pezzi da Romanzo Criminale. Poi dai, era così figa quella colonna sonora che ce l'ha un po' chiamata.
Qualcuno deve incassare, qui io devo incassare euro.
Ecco perché ha smesso col calcio giocato, perché adesso fa calcio
qui
scommesse.
Siamo alle scommesse.
Comunque, abbiamo deciso questa sera, dato che io tra un pochino me ne andrò, di anticipare musica in HD e di quindi parlarvi subito di quello che era il collegamento musical-letterario-cinematografico della puntata. Allora, io ammetto che quest'altra non ho praticamente preparato nulla di scritto, semplicemente perché il film di cui voglio parlarvi è attualmente nelle sale, nel senso che credo anche a Perugia, se non sbaglio. Questo lo dovrebbe sapere chi cura l'agenda, ma mi sa che...
Certo, verifico. Guarda, perché non so,
io non ricordo
più
se...
Più che altro chi cura l'agenda non c'è questa sera.
Comunque adesso Luce controllerà nel frattempo.
C'è il titolo di coda.
Sto parlando.
Posso dire, la più brutta trasmissione degli ultimi due anni,
È vero.
Ma ancora non è finita,
è una bella cosa.
Deve essere ancora.
Tu lo sai che a questa tua uscita ci si aggrapperà qualcuno, vero? Lo sai che a questa tua uscita ci si aggrapperà.
Che autogol!
Sta ghignando.
Comunque, allora, lasciamolo parlare.
Sta ancora girando in macchina.
Sì, volevo parlarvi di La vita è facile ad occhi chiusi, o meglio, titolo originale.
Ragazzi,
lasciamo che si esprima.
Vivire es fácil con los ojos cerrados, perché è un film spagnolo diretto da David Trueba, in realtà c'ha un paio d'anni, però se io non ricordo male a Perugia è arrivato la settimana scorsa. Io guarda
con molta calma.
No, è uscito, no, forse esce domani.
Sì, dopo siamo domani, infatti, siamo per cui ecco è. E perché venivo
a
parlare?
Non a Perugia, in Italia proprio.
Nel mondo.
Credo in Italia.
Sì, infatti, però c'è un paio d'anni comunque. E questa storia, in realtà, che lo capite già dal titolo, ha a che fare con qualcosa di beatlesiano. Io in realtà avevo chiesto una base appropriata al nostro Lupo.
Lo so, l'avevi chiesta, ma ci sono stati dei
disguidi. Confermo quel che ha detto Pampanelli. Peggior puntata della storia perché non c'è il sottofondo appropriato. Comunque, questa...
L'hai detto uno qualunque.
Sì, ma dei Beatles.
Ne vuoi uno qualunque dei Beatles?
Oh, che bello.
No, Strawberry Fields, dai. È quello.
Ah, vabbè, quello è ovviamente il titolo tratto da un pezzetto di questo testo meraviglioso scritto da John Lennon. E il film si ispira a un periodo particolare, ovvero nel 66 Lennon si recò in viaggio in Spagna, ad Almeria, per girare per partecipare alle riprese del film Come ho vinto la guerra. Chi di voi lo sapeva? Ah, vedi Giallo, il nostro ospite, finalmente qualcuno che ne sa qualcosa. E quindi c'è questo professore d'inglese, che poi è diciamo il protagonista del film, che effettivamente decise di voler andare a incontrarlo per dirgli alcune cose. La cosa principale che lui voleva comunicargli era: ma perché nei dischi che fate non mettete i testi delle canzoni? Ovvero, perché ci costringete a andar lì a cercare di capire? Lui chiedeva questo perché, essendo professore di inglese, usava le canzoni dei Beatles per fondamentalmente coinvolgere i ragazzini nello studio dell'inglese. Ovviamente spagnolo, quindi studiavano lingua straniera.
Posso dire una cosa? Vai. A tal proposito, vai. I migliori, penso che i Beatles sono stati realizzati da tutti i professori di liceo di inglese, chiaramente per fare perché hanno una pronuncia veramente fatta bene. E altro gruppo che pronuncia veramente bene in inglese sono i Postal Service, cioè i Death Cab for Cutie. Hanno veramente una pronuncia perfetta della lingua inglese.
E tu lo dici da professore di inglese o?
No, lo dico da persona che ma non sono dell'inglese, però veramente si capiscono molto molto bene.
No, e tra l'altro sottolinea una cosa che fa parte del film, nel senso che si parla anche di questo dettaglio, ovvero il professore tenta in un viaggio abbastanza strano, perché raccoglie fondamentalmente due autostoppisti, una lei e un lui, una lei che ha vinto il premio Goya come miglior attrice rivelazione nel 2014, Natalia De Molina, e un lui che è un ragazzino un po' più piccolo, e quindi salendo in macchina con questo professore che va a realizzare un sogno che sembra incredibile, e non vi dirò se li incontra oppure no John Lennon, però effettivamente questa è tutta la storia. Fondamentalmente, secondo me, non è che è un film in cui ci sono colpi di scena o c'è un particolare, non lo so, pregio dal punto di vista registico. Io lo dico sempre da musicofilo, quindi non me ne vogliate, anche perché, tornando al premio Goya nel 2014, questa pellicola ha vinto miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, l'attrice di rivelazione, dicevo prima, miglior sceneggiatore originale, miglior colonna sonora e miglior costumi. Miglior colonna sonora di Pat Metheny, scusate parentesi. Quindi a meno che al premio Goya non abbia partecipato nessuno, evidentemente un motivo per andarla a vedere c'è. Ma soprattutto quello che ci ho trovato di molto bello e particolare è un'affinità, secondo me, con quello che è stato poi il grande valore dei Beatles, quindi ciò che ha fatto sì che i Beatles poi conquistassero il pianeta insieme a Rolling Stones e tanti altri. È vero, però effettivamente c'è una scena particolare che voglio citare, in cui nel momento in cui sembra idilliaca questa situazione, questa scenetta con il professore che guida questa sua piccola macchinina per le strade della Spagna, i due ragazzini che ovviamente cominciano a occhiarsi e a darsi delle occhiate, perché giustamente l'amore scoppia sempre in queste situazioni, a un certo punto lui chiede al ragazzo: tu che musica ascolti? Ti piacciono i Beatles? E lui: ma veramente preferisco i Rolling Stones o altri gruppi. E lui lì inchioda la macchina e comincia a spretare, dice: esci subito, vattene.
Va bene,
non è possibile.
Va bene, bravo.
La ragazza si stupisce, dice: ma stai calmo, stai esagerando. Allora
in pratica gli dice:
allora mangia la merda.
Esattamente. loro se ne escono e lui a quel punto ci siete cascati tutti e due, era una burla. Effettivamente questo, diciamo, filo un pochino sottile, questo The Walk tra il serio e il faceto, tra argomenti
come lancia i calci,
certo, e riflessioni anche profonde che poi se ascoltate
prima di andare via poi
certo poi scappo e lascio lì, me ne vado,
li lascia lì.
Tira il sasso e nasconde la mano.
Sì, ho citato Pat Metheny.
Ragazzi,
beh,
questa,
cavolo,
questa è classe. Questa è classe, ragazzi.
Questo, ad esempio, se ascoltate il pezzo che appunto citavamo Fantozzi prima, quindi Strawberry Fields Forever, è un pochino uno delle cifre dei Beatles. Quindi riuscire a trovare un linguaggio molto accattivante, molto vicino a tutti, anche per comunicare delle cose che effettivamente vanno nel profondo. Quindi questo film, secondo me, è un bellissimo trade union tra questi due mondi, e c'è soprattutto un aspetto, se volete, emozionale, ovvero secondo me è stato molto bravo il regista, così come gli attori, tra l'altro appunto il miglior attore protagonista, Javier Camara, accento sua prima A, è questo professore che forse incarna anche un'epoca, incarna in quell'epoca in cui a questo tipo di sogni ancora ci si credeva. Cioè, se ci pensate, Lennon mi pare che all'epoca avesse tipo 24 anni, era già famoso nel pianeta, andava a registrare le immagini di questo
più
film.
Più famosi di Gesù Cristo.
Sì, era già successo.
Secondo la sua
cosa.
Definizione.
Era così effettivamente.
Cazzo, aveva stato pronunciato Jesus Christ in maniera incredibile.
Jesus Christ! Infatti.
Pazzesca.
Poi viene utilizzato. Però ecco, nelle scuole per insegnare come si pronuncia Jesus Christ.
Ma che cazzo stai a dire?
C'era di mezzo un sacco di roba, c'era la guerra, c'era un'epoca in cui ancora tanto era ammazza, gli ha detto quella cosa del suo mondo proprio, gli si è presa male. E quindi va, smetto di parlare perché sennò Lupus.
Posso dire una cosa?
No, ma che hai detto? Okay. No, vai, intervieni pure.
Volevo dire che i Beatles, adesso a parte tutto, sono veramente un gruppo che tutta la musica è ricondotta lì, cioè hanno fatto tutto prima di tutti.
Bravo.
E meglio di tutti, cioè secondo me. E io ti parlo da uno che i Beatles ascolta tantissima musica, i Beatles l'ha un po' schifati quando era adolescente in favore di musica diversa, e l'ho riscoperti poi nell'ascolto successivo, e devo dire veramente, cioè, cazzo, geni totali, totali. Hanno fatto tutto prima di tutti, meglio di tutti. Di qualsiasi gruppo rock che è morto totalmente dopo che sono sciolti.
Diciamo
loro.
Che è bello guardare film come questo, come La vita è facile con gli occhi chiusi, proprio perché cerca di riportare per un attimo in chi lo guarda quella sensazione di tutto è possibile, tutto ancora è da scrivere. Che forse dopo di loro, come diceva giustamente il saggio Pampanelli, non è proprio la stessa cosa.
No,
questa succede. Siamo talmente oltre che.
Allora, perché una volta che l'hai scritto, l'hai scritto.
Abbiamo solo poca introduzione, quindi vi dico. Come giustamente dice Lennon, Living Easy with Eyes Closed, Misunderstanding All You See, ovviamente. E quindi it's getting hard to be someone, but it all worked out. It doesn't matter much to me.
Ma che cazzo frase è
il manifesto dei 5 Stelle.
Il manifesto dei 5
Stelle. No, scusate.
Era dai tempi di Rutelli che non sentivo un inglese così fluente.
Dai, Stelle San Mondana, però.
No, io mi sforzo.
Scusami, scusami Lupus. Scusami
Adisu.
Comunque, io voglio farvi sentire un pezzo che è anche in questo film, ovvero una versione demo di questa canzone di John Lennon. Quindi ascolterete un qualcosa di non proprio qualitativamente ottimale, ma adatto a questo film e adatto anche al Bar Trump Brick. Non so perché mi è venuta questa cosa, ma secondo me è calzante.
Ah, sì,
perché è una versione di
Momo.
Too bad. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I mean, I think I know, yes, but it's all wrong.
that is, I think I disagree. Let me take you back, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Field forever.
Traumfabrik, Staffel 3.
È il 17 agosto del 74 ed il funambolo francese Philippe Petit realizza il sogno della vita: camminare avanti e indietro per circa un'ora sulle Torri Gemelle, sui due grattacieli che non esistono più a New York ormai. È il nuovo film di Robert Zemeckis, in qualche modo fa il paio e assomiglia, si avvicina al film precedente perché è sempre con l'aria a che fare. L'altro caso era Flight, stupendo, stupendo film con Denzel Washington. Stavolta invece il protagonista
chi è? Joseph Gordon-Levitt.
Bravo, non
Joseph,
mi
con una capigliatura.
Il film l'ha visto il nostro
con parruccone, diciamo,
sì. Il nostro Lupus, e ce ne parla immantinente.
L'ho visto solo io, questa cosa mi rattrista moltissimo.
Diciamo che prima che tu parli di questo film, una domanda: come fa a tendere il cavo?
Questo lo vedrai, va andare a vedere il film. È molto... No, ora te lo dico. Perché... Questo film purtroppo, sono andato a vederlo con Andrea Fioravanti, il quale... No, purtroppo no. Dico, purtroppo Andrea Fioravanti non è con noi, doveva venire qua per parlarcene.
Ma lui lo fa di nascosto, è abusivo?
Sta a letto con l'influenza.
È abusivo?
Certo che è abusivo.
Il camminatore. Allora come fa a stendere quel...
E fammi parlare che te lo dico, no? Allora, lui ha fatto questa cosa. A parte Man on Wire, non l'hai visto il documentario su questa cosa? Sì, fai dicendo di sì,
certo,
ma no,
certo,
perché sennò
la fotografia è bellissima.
Ne ha parlato Air Director, sì, nella puntata che facemmo al Postmodernissimo, credo a Natale, forse, o quella.
Altri tempi, eravamo giovani.
Per Berlino, ma insomma, c'era questo documentario che raccontava questa storia di Philippe Petit, che è questo francese che nel 74 ha camminato con un cavo teso tra le due Twin Towers. Lui era un funambolo, era un po' mezzo fricchettone che si è andato di casa.
Un po' mezzo matto.
Un po' mezzo testa matta. praticamente lui se n'è andato di casa, ha iniziato a fare il funambolo per strada, l'artista di strada, così. Dopodiché gli è partita la brocca, ha deciso che voleva farlo sui monumenti, sui punti più alti possibili. Quindi l'ha fatto tra le due torri di Notre Dame, l'ha fatto tra i piloni di un ponte a Sydney e l'ha fatto alla fine... tra le due torri del World Trade Center. Ora, ovviamente è illegale fare questa cosa, quindi non è che tu dici, chiami la città e dici vado a fare sta cosa.
Ma perché è illegale?
È illegale perché sì.
Camminare a 400
camminare
metri da terra.
412 metri da terra, su una cosa, ci sono.
Pensa
tutta
se
una serie.
L'avesse fatto l'11 settembre 2001.
Esatto, per dire, no? Per i dire, rischi sì, del mestiere.
Pensa,
per quanto poteva essere allenato e preparato, sarebbe andata male.
Allora, comunque, parliamo di cinema. Il senso è, come mi diceva giustamente Giallo fuori onda, qualcuno gli ha detto che il film era... diciamo discutibile.
No, una merda.
Sì, diciamo che gli hanno detto
è una merda.
Così. Vabbè, ora e mi ha chiesto anche se avevo visto Man on Wire. In realtà molti si chiedono, c'era bisogno di fare questo film visto che c'è Man on Wire, che è un documentario di James Marsh del 2008, bellissimo documentario. Incensato e adorato da molti, veramente bello, veramente racconta questa storia nei minimi dettagli. Dice, perché devi fare un film di finzione su questa cosa? Io rispondo, andatelo a vedere, perché Man on Wire è bellissimo, la storia te la racconta tutta, questo non aggiunge niente, ma con questo film ti dà una cosa fisica rispetto a quello che fa lui, cioè io vedevo fino avanti che soffre di vertigini e ogni tanto stava male.
Non lo posso andare a vedere.
Stava male. Cioè è veramente tu questa cosa la vivi tanto.
Come se stessi là.
E anche la preparazione, perché appunto preparare una cosa del genere essendo assolutamente illegale non è per nulla facile, perché, e lui ha fatto,
perché poi scusami, la traversata dura, cioè fisicamente questa è storia, insomma sono 45 minuti.
No, la traversata
per attraversare
no, è durata 45 minuti la sua camminata.
Camminata.
Ma in realtà lui la prima volta ci ha messo un minuto, sì. Due minuti, cioè non è la distanza tra le cose è 60 metri, quindi ci avrà messo 5 minuti, sì. Mettiamo, camminando piano. Però appena arrivato in fondo, lui, questo vabbè è storia e ve lo dico, lui è arrivato, è sceso dall'altra parte, dopodiché ci ha pensato e ha detto, lui in quel momento del film ti racconta, no si può fare, l'altra torre mi chiama, è tornato indietro, poi tornando indietro di là c'era la polizia arrivata, lui ha preso e ha rigirato e ha fatto avanti e indietro 8 volte con la polizia dalle due parti che lo aspettava.
Un grande applauso alla polizia americana che si rivela ancora una volta dei completi imbecilli, voglio dire.
Ma che c'entra questo?
Ma no, ma cazzo.
Bastava tagliare il capo, no?
Tutela la vita o tagli il capo.
Ma buttalo giù, che ne so, buttalo giù.
Allora, la polizia, la Port Authority, in realtà l'autorità portuale era lì con l'elicottero e a un certo punto lo ha minacciato di ti piglia, te spicchiamo con l'elicottero, te portiamo via.
Che vergogna.
In realtà questa tua uscita vetero comunista,
ma che vergogna.
Lascia il tempo che trova, perché in realtà la
perché
polizia,
se lo avesse fatto
storia,
sulla Piazza Rossa lui era contento,
esatto. Anzi avrebbe detto tirate fuori i fucili e spiccatelo. In realtà la storia racconta che i poliziotti lo applaudivano,
i poliziotti della gloriosa polizia sovietica non avrebbero mai permesso che qualcuno si mettesse in difficoltà da solo.
Abbiamo costruito un muro tra le due torri di modo che
no. Io ho una domanda tecnica. Zemeckis come rende questa sensazione?
Che stile ha? Vuoi dire che stile ha?
Visivamente come rende? Cioè se usa che la computer stile grafica?
Che stile usa? Allora,
usa delle tecniche speciali?
Se ci fosse stato un nostro amico, come avrebbe risposto?
No, ha fatto
le domande sono sempre pertinenti.
Scusa, una cosa veloce. No, rispondo a Daniele dicendogli che la polizia in realtà lo sosteneva. Quelli che erano stati mandati lì, ovviamente, a fare il loro lavoro, quando lui va via tutti lo applaudono, lo abbracciano. In realtà non è stato condannato. L'hanno portato in carcere, il giudice dice l'ha condannato a esibirsi per i bambini a Central Park.
Bravo.
Su due corde a 100 metri da terra.
Io rispondo in polizia sovietica.
Però erano altri tempi. Erano altri tempi.
No, rispondo a Marco. Semplicemente sono stati costruiti due set, cioè un set con le cime delle due torri. E dopodiché questo è stato montato in una stanza col green screen, il resto è stato aggiunto in computer graphic. Però Joseph Gordon-Levitt ha imparato veramente a camminare sul filo e gliel'ha insegnato lo stesso Philippe T, che hanno chiamato per spiegargli questa cosa, e ha imparato in una settimana, due settimane.
Posso farti una domanda? Ma Joseph Gordon-Levitt è il solito attore clamoroso anche in questo film?
Secondo me è molto bravo. Secondo me
rischia
la candidatura all'Oscar. È stata criticata la sua scelta, perché lui interpreta un francese, lui non è francese, gli altri attori gli altri che interpretano i francesi sono o francesi o quantomeno canadesi, madrelingua francesi, lui è l'unico non madrelingua. C'è un espediente per farlo parlare più inglese che francese, però io non sono, il francese non lo conosco così bene, però quando lui parla francese a me che non sono, e non era la voce del doppiatore, era la voce... A me, che non sono un esperto di francese, risulta credibile, quindi non sembra Smith che parla francese o io che parlo francese. Ecco.
Evidentemente Vincent Cassel, che era il naturale interprete, era impegnato.
Beh, aveva una certa età Vincent Cassel. Tra l'altro interpreta un ventenne, penso che Gordon-Levitt ce ne abbia almeno 35, insomma.
Sì, possiamo dire che
se li porta bene, c'ha la faccia a sbarbino.
Un po' come me.
Insomma,
Torre, stasera vai,
Posso farti una domanda?
Certo.
Ti chiedo, una delle grandi qualità di Zemeckis è di rendere epica un passaggio anche apparentemente banale di una storia, cioè nella descrizione magari appunto della posa di un cavo.
ha sempre, mantiene questa capacità di trascinare?
Allora, quello che dici è verissimo. Il punto è che questa storia in realtà
è epica. Ma piccole cose,
non credo. Ora non te lo voglio spoilerare, ma è epica anche la stessa. No,
spoilera pure, perché tanto.
Nel senso che io ci sono una serie di cose, di colpi di scena nel film, che tu dici, vabbè, le solite cose ficcate dentro. Sono andato a controllare, sono tutti veri. Cioè, è stata edulcorata in minima parte, giusta? C'è solo una piccola cosa, alla fine la fidanzata in realtà, cioè la storia racconta che lui, uscito dal carcere, si trombò una che gli andò lì a dire benvenuto a New York, perché aveva ottenuto una fama clamorosa, e la sua ragazza, chiaramente la, ecco, la sua ragazza, insomma, non è stata molto contenta, lui era un po'...
Comunque possiamo dire che Zemeckis è il solito Babbo Natale, diciamo.
Però, ecco, no, per rispondere a lui, Zemeckis, cioè questa cosa, la cosa, un aspetto molto bello del film è la preparazione, perché oltre a essere, c'è anche l'aspetto del heist movie, cioè del film alla Ocean's Eleven, cioè loro preparano un vero e proprio colpo, lui lo chiamava le coup, cioè il colpo, perché la preparazione è durata mesi, lui è andato lì, ha studiato il posto, si è camuffato da giornalista, da operaio, da ingegnere, ha fatto una serie di cose allucinanti, ha trovato un basista dentro le torri,
anche da pilota di Boeing,
conosciuto per caso, non da pilota di Boeing, no, ma insomma. Però ecco, per cui è veramente epica la cosa e ti tiene sempre, cioè la preparazione è molto importante e ti tiene sulla...
Quanto, scusami, il film, no? Dura, il classico, un'ora...
Dura un'ora e mezza.
E sulla traversata in realtà quanto ci sta?
Quasi tutto il secondo tempo. No, diciamo, il colpo è tutto il secondo tempo.
Perché
però,
questo film, da come ne parli tu, è molto bello, no? Anche tutta la preparazione.
Sì, però la preparazione prima, nel primo tempo fanno una preparazione, lo studio e una cosa. Dopodiché nel secondo inizia con la preparazione, cioè loro che salgono sulle torri e le varie persone. Vedo Giallo che
vuole chiedere. Sì, no, io devo fare una domanda, ma ci sta il punto di vista quando lui...
C'è un pezzo, c'è una parte in cui si vede il suo punto di vista, poi... Anche, c'è anche la telecamera che gli gira intorno, ci sono,
perché lui prima ha detto alla polizia sovietica, mi ha fatto venire in mente un aneddoto velocissimo, c'è un famoso funambolo di adesso che si chiama Mustang Wanted, che è un tipo che va a piedi nudi sopra le gru eccetera, che è andato in Russia, lui è ucraino, è andato sopra uno di questi monumenti russi, è andato sopra la stella e l'ha dipinta con la bandiera ucraina. E
mamma mia, avanti, è stato male,
spiccatelo al volo.
È stato, doveva essere arrestato, a lui non l'hanno preso, solo che hanno preso alcune persone al suo posto. Lui ha detto: io vengo se, cioè, mi arrestate. Però dovete liberare i prigionieri della guerra ucraina. C'è stato tutto un caos su questa cosa.
Questa non la sapevo. Tra l'altro, scusa, prima mi hai fatto cenno, mi sono completamente dimenticato di questo intervento. No, comunque, chiudiamo perché ne stiamo parlando tanto. È un film. In realtà non è che è, non è un capolavoro di film, ma è un film piacevolissimo. E secondo me ha veramente senso farlo. E è ben diretto, ben interpretato. C'è Ben Kingsley, che garanzia di qualità, che fa il suo mentore, diciamo, che era un acrobata cieco, non cieco dagli occhi ciecati, ma cieco slovacco, che nel film, che in Man on Wire non, il personaggio non c'è, invece esiste, lo sono andato a controllare, e quindi insomma, ottima prestazione. E per finire, una nota finale: è molto facile che un americano su un film dove le torri sono protagoniste scada nella cazzata, nella retorica, e alla fine io e Fioravanti stavamo lì perché temevamo questa cosa, e invece Zemeckis non l'ha fatto, e questa è una cosa molto importante. Tra l'altro, questo amore, questo legame dei newyorkesi con le torri gemelle pare che sia nato un po' da questo episodio, perché fino a quel momento le torri che erano in costruzione in quei tempi erano osteggiate, erano molto impopolari, perché comunque era, rispetto al quartiere, era il sud-ovest di Manhattan, e non era proprio, cioè non era una zona di grattacieli enormi come Midtown, diciamo c'erano grosse critiche. Questa cosa le ha umanizzate agli occhi della città di New York. Questo è quello che ho letto, almeno a parte.
Comunque, posso chiudere dicendo una cosa, vai, perché sono d'accordo stranamente con Pampanelli, insistendo sul fatto che Joseph Gordon-Levitt è un grandissimo attore, e consiglio il recupero di un film quasi d'esordio suo, che è Mysterious Skin.
Bravo, bravo. Bravo.
È bello sentire Fiora. Sentire
io ti Pampanelli metto la lingua in bocca.
Che dice bravo Hans. Bene, nel chiedere una birra ai miei amici e colleghi, io direi che ci sentiamo un pezzo tratto da questo film, dalla prima parte, tutta bella spumeggiante, con pezzettini anni 60, anche se era negli anni 70, e ci sentiamo un pezzo frizzantissimo delle Crystals. Da Do Run Run. A tra poco.
Zum dritten. Bartraumfabrik.
Ma che dice la nostra Teutonica?
E uno è prima, e seconda e terza, credo.
Ma di cosa? Di cosa? De
serie, stagione, del bar.
Ah, ma che meraviglia. Comunque, come al solito, nel momento del il cinema di domani, tutti quelli del Bartraumfabrik se la vedono bene di squagliarsi.
Ma tutti chi?
Tutti quelli che erano qua. C'era una festa praticamente, ora non c'è più nessuno. Comunque, questa è la rubrica in cui noi vi anticipiamo ciò che sta arrivando al cinema, quindi ciò che troverete la prossima settimana.
Dopodomani,
sì, a questa terza edizione in cui è cambiato il giorno, sembra banale, invece no, possiamo addirittura anticiparvi. Invece noi eravamo molto più sul pezzo l'anno scorso, c'è un pro e contro in tutte le cose. Comunque, io voglio segnalarvi un film che è stato premiato a Cannes, in realtà ha vinto Vincent Lindon come miglior attore, giusto?
Con sì, Lindon, penso.
Lindon, vabbè. Che è l'ultimo film di Stéphane Brisé, come lo pronunci?
Credo Stéphane Brisé. Vincent Lindon è uno che ha recitato in tutto, praticamente. Ha fatto tanti da film l'odio, con Claude Lelouch, poi ha fatto L'Odio.
Per la legge dei grandi numeri, dice.
Una faccia francesissima.
Sì, sì, è il vero attore del cinema francese, che tra l'altro ricordo che, adesso non per dargli un merito che non si merita, però insomma l'anno scorso Laszlo Kovacs ci parlò con grande entusiasmo di questo film,
che non aveva visto peraltro.
Sulla fiducia
parlava della legge del mercato,
Però era rimasto molto colpito, non so,
tra l'altro questo film
ce lo aveva suggerito,
non l'ha ancora annunciato nessuno a Perugia,
quindi c'è il rischio che diventi un c'è ma non si vede. Comunque noi siamo fiduciosi, stiamo parlando di La legge del mercato, un film dove vi dico in breve la sinossi: il protagonista 51enne con una moglie e un figlio disabile e disoccupato si trova in una situazione abbastanza pesante perché ha provato a trovare un altro lavoro ma non ci è riuscito, e un giorno viene assunto finalmente in un ipermercato. Il ruolo è quello del controllo nei confronti dei tentativi di furto, quindi i classici omini in blu.
Omini sono omoni di solito,
potrebbero anche essere omini in questo caso, e tutto procede regolarmente fino a quando un giorno si trova davanti a un dilemma morale. Vabbè, e quindi andiamo a vedere.
Evidentemente il dilemma morale è legato allo sputtanare qualche poraccio che va a rubare nel bar.
Ricordo comunque di nuovo, ricordo un Laszlo Kovacs molto molto infervorato.
Io invece menziono un film che ho visto già perché è uscito, è stato presentato a Venezia nel 2014, ho avuto la fortuna di vederlo lì ed è Tutto può accadere a Broadway, ovvero pessima traduzione come al solito di un titolo che era in realtà She's Funny That Way, ovvero lei è divertente così come è fatta, per fare una traduzione all'impronta drammatica anche questa. E comunque è film di Peter Bogdanovich, grandissimo regista di commedie, ma non solo, vabbè, comunque ha diretto Paper Moon tra i più famosi, o Ma papà ti manda sola, insomma vari film di successo, con Owen Wilson ai Imogen Poots, l'inglesina, non so se avete presente, ma insomma ha fatto qualche film, ha fatto quel terribile Non buttiamoci giù, che non era granché, però lei in questo film è formidabile, il film è formidabile.
Che era ispirato a The Walk anche quello.
No, però c'era gente che si buttava in un palazzo. Il film è formidabile e fa ridere tantissimo. Ora, io lo dico perché l'ho visto in lingua originale, non so se in italiano regge allo stesso modo, ma vi giuro che c'era la gente con le lacrime agli occhi. Ne parlammo alla Sierra Leone 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e parla di Imogen Poots, ovvero Izzy Patterson, che è una ragazza di Brooklyn che vuole recitare e nel frattempo arrotonda lavorando come squillo. Cosa non così insolita, pare. E in un appuntamento in una sit d'albergo si imbatte in un affermato regista che in realtà è Owen Wilson, interpretato da Owen Wilson, che le offre 30.000 euro perché abbandoni quel mestiere e realizzi se stessa. Quasi si innamora di lei. In realtà lei decide di fare, di insistere di fare attrice. Lei va al primo provino della sua vita e si trova come regista lui stesso, con la moglie, insomma, e parte questa commedia così un po' particolare. Molto divertente. Il progetto era di oltre 10 anni fa, ma era rimasto in sospeso per la morte di John Ritter, che doveva interpretarlo. Ve lo ricordate John Ritter, quello di Il cuore in affitto? Grandissimo attore comico. E finché Wes Anderson e Noah Baumbach, cioè il suo sceneggiatore, nonché il regista di Frances Ha e nonché fortunato compagno della splendida e bravissima Greta Gerwig, hanno deciso di produrla, e quindi Bogdanovich l'ha fatto. Quindi andatelo a vedere, l'ha già annunciato il postmodernissimo, andatelo a vedere martedì dopo Bartram Fabric in lingua originale.
Anche perché c'è Jennifer Aniston.
C'è anche Jennifer Aniston, brava. Jennifer Aniston, bravo tu e brava lei. Dicevo brava Jennifer. Brava lei. Jennifer Aniston, bravissima secondo me.
Bellissima.
Ho visto i trailer, è un po' ingrassata.
È un filino, non lo so, però l'ha già ripersi.
Vogliamo dire che...
sempre splendida.
Vogliamo dire anche che...
sempre splendida.
In questo tipo di film...
stasera devo dire che veramente mi ecciti.
Addirittura.
In questo tipo di film Owen Wilson dà il meglio di sé, è proprio l'attore
Vai Hans.
Direttamente dalla Turchia, il candidato Oscar 2016.
Ma lo volevo leggere io.
Mustang di Deniz Gamze e Aguben.
E l'ha detto perché sapeva bene il nome.
E brevissima sinossi: in un villaggio costiero turco, la giovane Lale e le sue sorelle maggiori festeggiano la fine dell'anno scolastico. Lo fanno recandosi in spiaggia con un gruppo di studenti maschi e li giocano completamente vestiti a combattere in acqua. Questo basta per scatenare tutto il peggio possibile. I genitori si risentono della cosa e ne viene fuori una reclusione che ricorda un po', insomma, le vergini suicide alla coppola. E per evitare lo scandalo, per evitare che lo scandalo segni per sempre la famiglia, si cerca di creare, di mettere in piedi matrimoni combinati per restituire onorabilità appunto a questo cognome.
Scusate, ti ho interrotto, ma questa cosa dei vergini suicide l'ha detta Gabriele Niola.
No, l'ho detta io e lui l'ha sentito.
E parla anche di originalità di scrittura e tecnica di ripresa. Smith, ci vuoi dire a questo punto il quarto film che aspettiamo?
Io sto con Hans Del Bruck. Secondo me è stato lui il primigenio.
Tra l'altro, sia Mustang, di cui ha appena parlato lui, che questo di cui parla adesso Smith, li ha annunciati il Cinema Zenith. Non so se li farà tutti e due, ma
parliamo di
Grutzweg.
Kreuzweg, le stazioni
Kreuzweg,
le stazioni della
implacabile
fede di Dietrich Brüggemann, no? Va bene così, ja.
Credo Brüggemann, ma
Orso d'argento per la sceneggiatura a Berlino del 2015. Allora andiamo a leggere, io vado a leggere, non faccio finta di leggere per poi interpretare, per poi leggo. Maria è una 14enne figlia di una famiglia devota alla società di San Pio XII.
Ah, pensavo Xi, dice.
X1-1.
Sì!
Organizzazione religiosa ortodossa che rinnega le innovazioni del Concilio Vaticano II. E rivendica una dimensione stretta e oscurantista del cristianesimo.
Leggi,
immaginiamo che situazione,
cioè,
no?
una dimensione stretta e oscurantista del cristianesimo, cioè il cristianesimo stesso.
Il cristianesimo, il cattolico.
No, poi
parliamo di sinodo.
Guarda, i danni sinodo, che ha fatto
sinodo.
Che no,
i danni che ha fatto la religione sta settimana nei film,
guarda,
li abbiamo visti.
Possiamo chiudere qui la trasmissione.
Ma tu, ma proprio non la puntata, la trasmissione.
Attenzione, perché andiamo a toccare territori pericolosi.
Chiudiamo Radio Voice.
Comunque. L'adolescente in questione si trova intrappolata tra le pulsioni della sua età, i corteggiamenti di alcuni ragazzi a scuola e i duri insegnamenti familiari che l'hanno convinta a mantenersi pura nel cuore per il Signore. Maria è convinta che i durissimi rimproveri della madre siano giusti, bene, e che il peccato sia ovunque, ovunque, in armonia con tutto ciò che ha.
Torna a fare l'allenatore.
In armonia con tutto ciò, ha infatti preso una decisione che non ha confessato ancora a nessuno. No, perché io era qui che ero impegnato a leggere e
vabbè, comunque c'era, non avrete
citando a Batantuono, c'era già qui, tutti mettono il becco.
Sì, non avrete capito voto di questo film, però questo film era tra i favoriti a Berlino 2015. Parla anche di anoressia, tra le altre cose, è un film importante, sembra, e insomma, a me ha incuriosito molto, io sarei per vederlo. Comunque, un ultimo veloce appunto, sabato 31 esce di nuovo un altro film clamoroso che abbiamo, e io anche quello l'ho rivisto quest'anno a Venezia, è stata per la prima volta sul grande schermo, per quando uscì ero ragazzino, Nightmare dal profondo della notte di Wes Craven.
Beh, però quanto ci ha cresciuto Italia 1 in quegli anni?
Moltissimo, zio moltissimo. Tibia.
Quanta paura ci ha messo.
Comunque lui parlava di citazioni di Abatantuono e io non posso che dire
che siete gli attributi anticappati.
E dicendo questo passerei la parola al direttore che se ne va al post mod.
Io me ne vado. Cos'è il prossimo pezzo? Ho messo via la scaletta.
Il prossimo pezzo è questo.
Questa bella.
Però non hai detto.
Ce la fai a farci un assist prima di andare via?
Scusami, certo. Lupus, però l'hai presentato molto bene, ma non hai detto cosa esce il 31,
L'ho detto, Nightmare dal profondo della notte, esce nei cinema sabato.
Era distratto, godendo di questa cosa. Allora, dalla colonna sonora di The Wolfpack, che è allo Zenith e dopo nell'agenda forse scopriremo per quanto ci resta, c'è questo pezzo che si intitola Peder, giusto?
No, si intitola Daylight, Peder è...
È l'autore.
Avevi il braccio davanti.
Hai ragione, sono via.
E ha un video molto curioso, molto ben fatto, che vi invito ad andare a vedere perché merita.
L'abbiamo postato.
Vai, infatti l'abbiamo postato, andate lì.
Ciao direttore!
Between the tall buildings where the sun never shines, it's taking the peace from the shade of these trees, watching you fade away. You need some
la cosa più importante, però.
And it makes me ever so sad.
Oh, sporco cielo.
Fabrik, Klappe die Dritte.
Torniamo al cinema. The Wolf Pack di Crystal Moselle. Lo trovate allo Zenith in questi giorni. Una brevissima. Allora, questi sono sei giovani rampolli, diciamo. Sono sei figli di hippie americani. Credo che abbiano origini indiane, però sembrano messicani.
No, insomma. Allora il padre è un inca
sudamericano.
No, è inca di razza.
Ah, ok. Inca puro.
È un sudamericano, non ricordo di che paese, però inca, cioè un indio proprio.
Ok, un indio.
La madre americana.
Questi sono i genitori, erano due figli dei fiori, diciamo così, e hanno cresciuto questi sei figli senza che loro potessero mai senza farli mai uscire di casa. Li hanno educati attraverso il cinema, attraverso i film, attraverso centinaia di DVD che sono stati, diciamo, la loro educazione sociale, sentimentale, affettiva, emotiva, etc. Ora, questo ci dà modo di interpretare questo film, prima ancora di parlare di questo film, con una lettura trasversale rispetto alla società di oggi, dove siamo perennemente connessi e viviamo una realtà diversa da quella che vivremmo senza.
Ma che te sta inventando? No, allora, quasi tutto vero, nel senso, non è proprio così, perché in realtà, sì, la madre era un po' hippie originariamente, il padre pure, poi il padre in realtà gli parte la brocca perché diventa un Hare Krishna e
va su Facebook.
Non va su Facebook, si identifica un po' in questo Krishna che era, ci insegna, insomma, la religione. Un padre di 10 figli, lui vuole fare 10 figli e invece ne riesce a fare solo 7, perché comunque la madre nel frattempo, per sopraggiunti limiti d'età, non ce la fa più. Però era un po' il padre che imponeva questa cosa, la madre risulta un po' succube anche di questo padre, no?
No, diciamo che, insomma, la religione, cioè, l'atteggiamento che ha il padre non ha niente a che fare con la religione di cui parli tu, nel senso che è una proprio deformazione. No, confermo quello che dici tu, una deformazione.
Resta quello che ho detto prima, che la religione fa più danni ai grandi tendenzialmente.
Assolutamente, però voglio dire, l'atteggiamento di una Hare Krishna è, se vogliamo, quasi opposto.
Sì,
insomma,
per
no?
Quanto ne sapevo io, sì.
È una storia, secondo me, di coercizione totale operata dal padrone nei confronti della famiglia, che può essere la madre, che è una donna sottomessa evidentemente, e che sono i figli sui quali ricade in maniera più netta. Ed è un documentario che mi ha infastidito, nel senso che mi ha fatto odiare profondamente i due protagonisti, i due genitori in questa storia. Me li ha fatti odiare in maniera profonda, nonostante la madre in qualche modo poi abbia un ruolo, ripeto, passivo, e quindi quasi di persona che ha subito la presenza di questo padre padrone, di questo marito possessivo.
Però, se ti posso interrompere su questo, perché in realtà è vero che la prima reazione è questa, di dire: ma questi poracci stanno chiusi qua dentro, perché non, cioè, di odio nei confronti di chi ce li tiene. In realtà non dico che sia minimamente giustificabile quello che fa, però ti fanno vedere diverse sfumature man mano che va avanti il documentario. Cioè, si vede che anche questo padre, che all'inizio te lo immagini solamente come un dittatore, un mostro, è effettivamente un mostro, però lui a suo modo è convinto, cioè non è semplicemente un autoritario e basta, è una persona che è convinta nella sua logica deviata di fare il bene dei figli.
No, ma questo assolutamente.
E anche la madre un po' è trascinata in questa cosa, perché la madre viene, dice che da ragazzina viveva nel Midwest in una fattoria col prato e il bosco eccetera, e loro si sono trasferiti nel Lower East di Manhattan, che peraltro, per carità, forse una volta era un po' peggio, all'epoca era un po' peggio quando si sono trasferiti loro, ma insomma adesso non è che sia la cosa peggiore che c'è. Comunque insomma loro erano terrorizzati dalla vita di città, e quindi questi figli li volevano proteggere.
Sono d'accordo.
Vabbè, non è una giustificazione, bene,
è il tipico atteggiamento maniacale.
Siamo
cioè,
d'accordo.
Dire...
No, io ti dico solo che ci fa però vedere un po' i punti di vista. Poi è ovvio che è un delirio. Insomma.
Secondo me un'altra cosa interessante, riprendendo quello che ha detto Smith introducendo il documentario, è il gioco di rimbalzo che fa tra realtà e finzione.
Sì.
Nel senso che questi giovani ragazzi, tra l'altro attori formidabili, bravissimi, secondo me hanno un futuro.
Approfondisci questa cosa, perché lui ha detto che hanno visto tanti film, ma quello
non
che
solo
fanno...
hanno visto tanti film, loro fanno una roba pazzesca. Uno dei fratelli in particolare si occupa di, con le cuffie, vedere a rallenti i film preferiti, trascrivendo tutti i dialoghi per intero dei film, di modo che i fratelli possano interpretare l'intero film.
Cioè loro hanno le sceneggiature scritte prima a mano e poi a macchina, come le sceneggiature vere, con le cartelline, e hanno una serie di costumi e di
assolutamente
di props, di
hanno strumenti. Un costume di Batman fatto con la carta delle uova,
con dei materassini da yoga e scatole di cereali, okay, sembra sì, quello sì. Del film, cioè,
e il loro modo di interpretare evidenzia l'amore che hanno verso il cinema, che è veramente la loro idea di realtà altra, cioè di quello che c'è fuori. Nel momento in cui escono si rendono conto che chi incontrano non ha le pistole in tasca, non ha la bomba a mano pronta a far esplodere, e quindi hanno quasi un rigetto immediatamente di questa realtà. Che
però hanno chiara la differenza, per fortuna
ce l'hanno ben chiara,
hanno chiara la differenza.
Dicono che
tra
la salvezza
realtà
è stata, esatto, la loro salvezza è stata la madre che non l'ha portata alla follia,
esatto, perché era facile impazzire e pensare che quella fosse la vita reale. Invece loro hanno, tra l'altro, hanno una proprietà di linguaggio eccellente. Per carità, la madre, loro hanno fatto scuola con la madre. In America esiste l'homeschooling, che è quello che usano molti integralisti cattolici per non insegnare l'evoluzionismo ai figli. È la verità.
È la qualità, però
l'homeschooling prevede che se tu insegni ai tuoi figli a scuola ti fai una registrazione e vieni pagato, quindi avevano questa forma di sostentamento, cioè a 7 figli veniva pagata dallo Stato per questa cosa qua. E i ragazzi parlano bene, esprimono concetti.
È proprio
evoluti.
Vero che in America si può fare qualunque cosa,
varie cose. E però ecco, sono anche attori bravissimi,
eccezionali. Peraltro questo è un caso limite, secondo me, della tendenza che stanno prendendo i documentari oggi, cioè quello di essere veramente ancorati fortissimamente alla realtà attuale. Cioè ci sono documentari che raccontano verità che il regista scopre nel momento stesso in cui lo scopriamo noi che stiamo guardando il documentario. In questo caso c'è un atteggiamento simile, che però è compenetrato dalla disponibilità pressoché illimitata di video fatti in casa, che in qualche modo ci danno l'idea di questi bambini che crescono, evolvono, ma rimangono sempre uguali a loro stessi,
sì,
in quel luogo. E dall'altro punto di vista è una realtà reale che viene raccontata, ma che attraverso il cinema, ripeto, lo dico di nuovo, fa un gioco di sponda interessantissimo. Quindi è un documentario curiosissimo.
Comunque, secondo me è un buon documentario, senza dubbio, perché sì, probabilmente non eclatante, non rivoluzionario, no, come altri che abbiamo visto, però c'ha il grosso pregio, uno innanzitutto di mettere insieme, innanzitutto trovare una storia di questo tipo non è facilissimo, mettere insieme materiali, perché loro c'avevano una quantità di girato mostruoso, E poi io, ecco, pensavo che si raccontasse una storia. All'inizio tu pensi si racconti una storia da cui sono usciti. Sì, loro ne sono usciti, ma io mi immaginavo padre arrestato per qualche padre morto. Invece lei si pianta in casa loro col padre, no, la madre riprende anche il padre.
È qui che io ho odiato i genitori, padre, in questa fase finale, perché loro essere considerati nella famiglia quasi l'esempio più lampante del fatto che il loro dominio, per quanto
devastante, sia stato giustificato,
continua a esistere nonostante i figli siano fuori dalle quattro mura.
Esatto, comunque il film vale la pena, nel senso non sarà il documentario che vi svolterà la vita, ma fa piacere da vedere. Loro sono dei personaggi meravigliosi.
C'è una scena di Pulp Fiction, ragazzi,
eccezionale. Loro le recitano con una naturalezza incredibile.
Pazzesco.
E quella di Mr. Wolf, ma anche un'altra. Si trovano in rete su YouTube anche perché loro chiaramente sono stati poi accolti dalla comunità cinematografica, sono andati a Hollywood. C'è un video su YouTube nel quale loro vanno a Hollywood, gli fanno vedere gli studios dove fanno gli effetti speciali, insomma. Quindi personaggi interessanti.
Il titolo del film,
The Wolfpack, questo documentario si trova allo Zenith, credo fino a dopodomani, credo che giovedì lo tolgano, ma esiste anche, ho visto, su Sky On Demand. Quindi chi c'ha Sky On Demand lo può
posso
vedere.
Posso dire un'ultimissima cosa? Che oltre alle scene che noi vediamo, l'ultima cosa è che veramente è evidente quanto sia approfondita la loro conoscenza del cinema, perché citano continuamente film di tutti i tempi, insomma, una roba.
Ma le giornate sono lunghe da per vedere film.
Comunque un intervento che ha rubato tempo e non ha aggiunto niente.
Senti,
anzi, non voleva aggiungere.
Oh, sporco cielo.
Anche perché dopo un po' anche la fase sonnoveglia se ne va. Quindi vedi film 29 ore su 24.
Basta, musica. Ci sentiamo dai tanti pezzi. No, tanti, sono 3 o 4. Però dai pezzi del film ne abbiamo scelto. Grazie a Air Director, ma con la mia benevolenza. Grazie al Director, sei andato. Uno particolarmente tamarro. Sentite la musica.
Sì,
anni 80, nostra adolescenza. Questo era Baltimora, in un inglese improbabile, Tarzan Boy.
Episode 3, Die Rache des Sith.
Pronti qua, eccoci, pezzo meraviglioso, come dicevo a Daniele Pampanelli poc'anzi, Baltimora, quello che noi adolescenti chiamavamo Baltimora, ovvero quello che vedevamo nel video, in realtà era un frontman che purtroppo ci ha lasciato nel 95 per una malattia all'epoca che metteva molte, molte più vittime di adesso, ahimè. Va bene, comunque parliamo, credo di avere in linea il nostro professore che ci ha chiamato per una volta al momento giusto. Professore, è lei?
Beh, io finalmente ho raccordato l'orologio con il vostro, anche se, insomma, come sapete io faccio testo, io sono l'ora del cinema, e sono molto molto emozionato di intervenire qui oggi in diretta, e mi dispiace di non essere lì con voi, ma come sapete sono cagionevole di salute, e non solo quella mentale, così sto poco bene, visto che ho preso freddo in questi giorni, e tutto sommato l'ho intervistato, un'intervista lunga al freddo, in cui mi sono spogliato dell'abito da critico austero che tiene molto caldo, e sono finito con l'essere malaticcio. Ma partiamo con le riflessioni sui film. Ho visto L'animalesco The Lobster, una storia d'amore ambientata in un futuro prossimo dove i single, secondo quanto stabiliscono le regole della città, vengono arrestati e trasferiti nell'hotel dove sono obbligati a trovarsi un partner entro 45 giorni. Ma in realtà era una storia che si era già vista, quella degli animali con Attila Flagello di Dio, dove c'erano topi, bestie pelose, porcelli settolosi, e la bestia più grossa, l'animale a Battantuono, prima della trasformazione di Puppi Amati e di Salvatore, che da animale da set lo hanno trasformato in una bestia d'attore.
Professore, mi perdoni, la interrompo perché devo dire una cosa al riguardo, visto che lei ha fatto
la citazione. Cioè, tu quel tipo di animale che per un motivo o per l'altro è immaginato dalla società animale,
c'avevo un sample relativo a quello che lei ha detto da far sentire.
Assolutamente, ha fatto bene, perché lui continua a recitare come un cane. Ebbene, tornando a The Lobster, si tratta di un film né facile né gradevole, anzi è volutamente oscuro e sgradevole, ma che lascia il segno e anche una certa puzza addosso, diciamolo. Fa specie però, attenzione alla riflessione, fa specie questo ritorno al bosco nel cinema contemporaneo. Pensiamo agli orchi, alle puzzole, alle pulci giganti nel Racconto dei racconti, un film che ha riscosso un successo bestiale, trasformando il regista Garrone in una belva, in una fiera aggressiva al cospetto del successo del corrispettivo sorrentino, che ha capito che se sullo schermo si vuole avere successo, l'unico animale da mostrare è la topa. Sorrentino l'ha capito bene. Passiamo oltre. Finalmente è uscito nelle sale anche in Italia The Walk, il nuovo film di Robert Zemeckis, già regista di film come Ritorno al futuro, che ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump, La morte ti fa bella, non proprio insomma uno scemo qualunque, insomma uno particolarmente scemo. Si tratta di una storia vera che ha come protagonista Philippe Petit, un uomo con il vizio delle grandi imprese, qui interpretato da Joseph Gordon-Levitt con una pettinatura a dir poco imbarazzante, e insomma questo funambolo decide di attraversare le Twin Towers con una corda e camminare sopra il World Trade Center a 412 metri d'altezza, naturalmente senza nessun tipo di protezione né per lui né per gli spettatori, che invece dei soliti popcorn in sala li sentivi sgranocchiare Tavor, Xanax, Rohypnol. Ecco, la domanda è questa: come mai, se la traversata è durata 45 minuti, il film ne dura ben più del doppio? Un critico molto famoso ha detto di non essere mai stato così fisicamente provato dalla visione di un film come quello di Zemeckis. Beh, i miei compagni di visione hanno dovuto sopportare il prof che si stringeva sul seggiolino, si toccava i coglioni per tutto il tempo, smadonnando sul perché fosse entrato in sala. Chiarita in ultima analisi la frase di Zemeckis, il quale ha detto: ogni volta che faccio un film mi sento sospeso su una corda tirata sul vuoto. Ecco, dopo l'indigestione di Ritorno al futuro di questi giorni, io quella corda gliela ristretta al collo. Passiamo a Crimson Peak, il film horror di Guillermo del Toro, e alle dichiarazioni interessanti di regista e attrice. L'attrice Jessica Chastain, infatti, che nel film veste i panni di Lady Lucille Sharp, ha svelato di credere all'esistenza dei fantasmi, anche oltre la finzione scenica. È anche convinta di aver parlato con loro. Sentite cosa afferma Jessica. i fantasmi esistono e ho comunicato con loro, tutti gli hanno creduto dopo aver ricordato che lei aveva lavorato nel film Salomè con Al Pacino, che praticamente ormai è un morto che cammina. Passiamo al regista. Guglielmo del Toro ha deciso di essere infastidito dall'idea che la gente considerasse Crimson Peak un horror. Così si è messo a raccontare che questo non è un horror, che l'ha venduto come tale distributore, ma che non è soltanto un horror, c'è molto altro e che insomma il genere gli sta stretto. Ecco, io mi dico, se vuoi incassare di più, perché non provi a fare un bel film invece di raccontare fregnacce dopo? Chiudiamo con qualche notizia qua e là. Stati Uniti, due spettatori americani hanno impedito ad un uomo armato di aprire il fuoco sulla platea di un cinema. Come hanno fatto? Semplicemente spiegandogli che aveva sbagliato indirizzo. In poche parole gli hanno detto che questo era un cinema e la scuola era due isolati più in là. In Russia la notizia ha dell'incredibile ed arriva da Odessa. Una vecchia statua di Lenin è stata trasformata in un monumento celebre cattivo di Star Wars. Il sindaco ha spiegato che si tratta di un omaggio del paese a Darth Vader. Offesissimo Putin, che si diceva molto soddisfatto della somiglianza della statua, che lo aveva anche abbellito e reso con un'espressione meno cattiva del solito. Da ultimo Roma, sempre solo Roma, ancora una volta Roma sotto i riflettori. Dopo Mafia Capitale, i funerali di Stato di Casamonica, lo scandalo del sindaco, ancora una volta l'ennesima manifestazione di un potere criminale, l'esibizione sotto gli occhi di tutti dello sfascio in cui versa la città, la facoltà di far mostro di sé attraverso una lobby che riesce a ostentare il peggio richiamando affiliati, addetti ai lavori o semplici sostenitori. Solita indignazione del paese civile, ma ormai la festa del cinema era iniziata. Un saluto serio a Morando Morandini e ai 25 anni della morte del grande Ugo Tognazzi, che troppo pochi hanno ricordato. Ma d'altro canto, cosa cazzo ti vuoi aspettare da un paese che crede che gli attori della fiction romanzo criminali siano degli interpreti molto seri? Buonanotte, ragazzi miei.
Grazie, professore.
Che chiosa.
Grazie, professore.
Che chiosa.
Molto, grazie del tuo intervento.
Chiose benissimo.
Ma chiose veramente bene.
Chiose da pazzi.
Chiose incredibile.
Ma comunque continua la coincidenza di tutti questi riferimenti a romanzo criminale questa sera, sia musicali che anche concettuali.
E la sai una cosa? Ci sentiamo un altro pezzo tratto da romanzo criminale. Pezzo bellissimo.
L'unica cosa bella erano le canzoni, tra l'altro.
Ma no, poi
diciamo cazzate.
Ma poi possiamo menare.
Sì, dopo, perché adesso inizia la canzone. Questi sono gli Electric Light Orchestra, o ELO, o ELO, come volete. Evil Woman, a tra poco.
Yeah. fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
La fantastica terza qualcosa, perché non lo so che vuol dire staff, forse volta, forse episodio, non lo so.
Non lo sappiamo, comunque adesso è il momento che tutti stanno aspettando. Non ci sono attori o attrici o starlet al telefono, ma qui con noi dal vivo c'è Hans Delbruck che ci fa l'agenda cittadina.
Io la faccio, ma senza proprio niente sotto, nessun canovaccio.
Anzi, più che cittadina, io direi metropolitana, perché noi siamo una grande città.
La voglio improvvisare e voglio esatto, non cominciamo perché la voglio scompaginare.
Il mio discorso è importantissimo, ma...
partendo dal postmodernissimo.
Oh!
Incredibile! Che ha ancora in programmazione.
Ma scusa!
Ma siamo impazziti!
Lo so, voglio fare questa mattata.
Qui c'è del complotto, qui c'è del complottismo.
Segnalando che c'è
ancora
il film di Caligari in programmazione. Se ci fosse stato l'altro, ci avrebbe detto da quanti giorni, minuti e ore era in programmazione. Io non lo so, ma non essere cattivo è ancora lì.
Sta fai sordi sto film.
Come c'è il film Depan, di cui abbiamo parlato, che ha vinto il Festival di Cannes.
Oh,
e
sì,
Lobster,
per favore.
Il bellissimo film greco. Andiamo avanti, passiamo allo Zenith. Dello Zenith segnaliamo The Wolf Pack, del quale abbiamo parlato pochissimi minuti fa, e il film per me impronunciabile di Sollima, che ci pronuncerà.
Passa.
Suburra.
Ok.
E lo sai come si chiama?
Esatto. Al Melies abbiamo, non l'abbiamo detto perché in programmazione ieri, oggi e domani, Fantozzi.
E sei tornato... molto sicuro?
Sono molto sicuro e vi dico anche che la prossima settimana uscirà Fantozzi, il secondo tragico Fantozzi, quindi andatevi a rivedere perché sono delle chicche totali.
Ti faccio una domanda su Fantozzi.
Dimmi.
La trovi risibile?
Abbastanza,
no?
Come trovo risibile il film che sta a comunare Sant'Angelo, cioè quella pippa incredibile che dovrebbe essere Woman in Gold. Mentre, interessante, ne abbiamo parlato con HD poco fa, La vita è facile da chiusi.
Questa cosa
un po' gratuita, però un po' gratuita,
perché io l'ho visto, quindi lo dico con cognizione.
Però era un film che aveva una sua importanza per... ah sì, perché c'era la storia del
di questo quadro di Klimt.
Ah no, ma non era quello del per cui c'era stata una censura qualcosa?
No, magari no.
Non è la quella nordafricana che sta, no, mi sbaglio con un altro film.
No.
Magari fosse stata censurata.
Allora scusate, allora me lo dico da solo.
Allontatelo via!
Esatto. Mentre il film importante del Sant'Angelo è quello che ci ha segnalato HD ed è La vita è facile ad occhi chiusi di Trueba. E che dovrebbe essere un bel film, se non altro perché torna alla regia 12 anni dopo il bellissimo Soldati di Salamena. E segnaliamo invece qualche titolo a luci, in particolare che è Crimson Peak di Guillermo del Toro, di quale ci ha parlato il nostro professore. Non ce l'ha parlato bene, io sono d'accordo, perché credo che sia un film lontano anni luce dai vari Il labirinto del fauno, Hellboy e roba del genere.
Non lo sappiamo, io in realtà ne dovevamo parlare stasera, ma non l'ha visto nessuno, questo qualcosa vorrà dire, non so.
Appunto.
Io devo andare.
Chi non l'ha visto, se andasse a vedere...
Io penso che l'andrò a vedere prima o poi, però.
Chi non l'ha visto, se andasse a vedere Inside Out, sono pochi quelli rimasti, ma chi non l'ha visto, ripeto, se lo andasse a vedere... E andatevi a vedere anche, se avete tempo, li vedete in sequenza, prima Inside Out e poi il bellissimo Lo stagista inaspettato, che celebra proprio il decadimento totale di Robert De Niro, una roba... Non so se avete visto il trailer, è da mettersi a piangere. Al
Ma
The Space...
Visto il film?
No, beh, mi è bastato perché mi basta, a volte mi basta il trailer.
Sei pregiudiziale.
Devi fare, no, certo, devi fare delle scelte nella vita, insomma.
Ma non è che con Albertino.
Ragazzi. Mentre a The Space abbiamo... Manco a dirlo, The Walk, quindi andiamo
film che sicuramente diverte,
probabilmente sì.
Ricco di effetti, da cui quattro sganassoni con i denti che vuole.
E credo che in tutti e due i multisala ci sia il bellissimo Io che amo solo te. Che insomma,
bello
di rito,
hai capito?
Consigliamo, io non consiglio
altro. Io che amo solo te, esatto. Ma che devo dire, consigliarlo o non consigliarlo?
Sono decisioni tremende quelle lì,
Per l'appunto.
Però forse più no.
E io con questo dubbio vi saluto e vi dico che la gente è venuta veramente bene.
Guarda,
va
proprio bene, eh. Va bene.
Meglio di così.
Dai, la improvvisata.
Non c'avevi la velocità dell'Aslo, però.
l'ha improvvisata. Comunque, ragazzi, a sto punto.
Ah, e dico, andatevene tutti al postmodernissimo a vedere il concerto che sta per iniziare.
Ah, giusto, abbiamo già detto. E quindi.
Dai, forza, andiamo, sono...
dai, direi che si può dire. Bene, ragazzi, allora, la prossima settimana vi aspettiamo qui, come al solito, con Laszlo Kovacs che tornerà dicendoci. Forse. Dicendoci: avete fatto schifo senza nemmeno merda. Eh? Ma noi non ci importa, vi salutiamo e vi diciamo che il programma è stato da lui ideato e più o meno scritto da Lupus Yonderboy, Air Director e Hans Delbruck e Simone Smith anche, più o meno.
Ah, ma oggi è stato
ringraziamo
scritto...
il signor Buonasera, sì, anche da Smith.
Ma è stato scritto anche da Marco Leatore.
Anche Marco Leatore, vocalist
stato... Oggi è stato letto anche da, da Smith.
Sì, 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 Martiane Kruger, grazie agli ospiti, al professore, un saluto al nostro Simone Smith che però è qui e quindi lo salutiamo dal vivo. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a chiuderci in un appartamento per alcuni anni in compagnia solo di un po' di film da vedere. Voi andate a bere, mangiare a letto, ma soprattutto...
Andatevene tutti al cinema!
Vederti in rallenti quando scendi dal treno.